Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nei nostri cuori, nelle nostre case. La trasmissione di questa sera ha per titolo I giovani e la vita e ne parleremo insieme con Chiara Chiesi, che è la presidente dell'associazione Universitari per la vita. Buonasera Chiara, benvenuta tra noi. Poi
Ave Maria, buonasera, grazie.
lo facciamo con Don Marc Hausmann, che è docente di filosofia in diverse università d'Europa, ma è una voce già conosciuta dai nostri amici radioascoltatori. Buonasera Don Marc, benvenuto.
Maria, buonasera.
E con Wanda Massa, credo sia in linea,
Sì.
che ecco, buonasera Wanda, che
Buonasera, Ave Maria.
è la vicepresidente dell'associazione Ora et Labora. Nel corso della serata ci collegheremo anche con Virginia Coda Nunziante, che è il presidente del Comitato della Marcia per la Vita, nonché appunto il portavoce della marcia, appunto, che quest'anno ci sarà a Roma nella sua nona edizione. Allora, cominciamo, vediamo un poco. L'argomento di questa sera sono i giovani. E in genere quando si parla di giovani e del loro futuro, se ne parla sempre con un'ombra di sfiducia, un certo pessimismo, no? Si è più propensi a guardare gli aspetti negativi che quelli positivi. Per esempio, la difficoltà di trovare un lavoro che corrisponda alle loro aspettative, insomma, e quant'altro, va bene. Però questa sera noi vogliamo parlare di giovani in senso positivo. Parliamo di giovani che cercano o hanno trovato già il senso della vita. E questo non è poco, dato che il nostro tempo è anche un tempo di crisi d'identità, di crisi esistenziale, no? Non sappiamo a volte perché viviamo, qual è lo scopo della nostra vita. Ebbene, abbiamo detto con i nostri ospiti e cominciamo proprio con Chiara. Ecco, ti chiederei di dirci brevemente come nasce l'Associazione degli Universitari per la Vita, per poi riferirci un po' di quanto è accaduto l'anno scorso, nel mese di ottobre, se non vado errato, mi correggerai se sbaglio, quando nell'ambito di una vostra manifestazione autorizzata all'Università della Sapienza siete state aggredite, tu e i tuoi amici, quindi, dai tuoi amici, insomma, i tuoi amici, da un gruppo di femministe aggredite anche non solo verbalmente, se ho ben capito, insomma, ecco, ma con atteggiamenti piuttosto, insomma, violenti, insomma. Ecco, allora, prego, Chiara.
Sì, grazie. Allora, noi siamo nati 2 anni fa proprio dalla Marcia per la Vita, perché partecipando appunto alla marcia abbiamo visto che comunque c'erano tante associazioni diverse, però mancava proprio un'associazione di studenti che appunto proprio nell'ambiente delle università difendesse la vita. Quindi in maniera molto, molto semplice, ecco, abbiamo deciso eravamo due o tre proprio, insomma po pochissimi all'inizio, abbiamo deciso così di dar vita agli Universitari per la Vita. La nostra prima attività appunto è stata proprio quella di fare un volantinaggio nell'Università di Roma 3, un volantinaggio a giurisprudenza. Abbiamo visto che comunque la cosa è andata molto bene, c'era una risposta buona anche proprio da parte degli studenti e da lì poi abbiamo continuato. Io ecco, ci tengo proprio a sottolineare, scusate, ci tengo appunto a sottolineare che comunque siamo nati, cioè veramente devo dire che la provvidenza ha fatto tanto, perché abbiamo raggiunto, come dire, anche un certo livello proprio di diffusione, perché ormai siamo presenti in tantissime università in tutta Italia, che effettivamente, diciamo, da un punto di vista umano non sarebbe stato possibile, vista comunque i nostri mezzi estremamente limitati. Quindi quindi ecco, devo dire che insomma, proprio questo è da tenere sempre presente. Diciamo che per quanto riguarda le nostre attività, noi facciamo soprattutto attività di sensibilizzazione nelle università, cioè ci mettiamo con dei banchetti all'interno appunto delle università e distribuiamo volantini, facciamo vedere dei piccoli fetini che sono appunto proprio delle riproduzioni in grandezza naturale di un piccolo feto di 12 settimane e parliamo con gli studenti, poi adesso da poco abbiamo fatto anche dei piccoli opuscoli che in maniera molto, molto semplice spiegano agli studenti perché appunto la 194 e le DAT sono delle leggi ingiuste, quindi gli danno proprio delle informazioni diciamo un po' più teoriche in un certo senso, ma ci sono anche delle belle testimonianze di studenti e di altri diciamo personaggi del mondo pro vita che spiegano perché difendono la vita. E, allora, per quanto riguarda invece proprio la domanda riguardo l'aggressione che abbiamo subito alla Sapienza, questa è avvenuta il 9 ottobre scorso. Noi avevamo chiesto un permesso appunto alla Facoltà di Lettere e di Filosofia della Sapienza per fare una delle nostre attività pro vita e avevamo ottenuto il permesso. È successo che mentre noi appunto distribuivamo i nostri volantini, ci sono avvicinate, diciamo, circa una cinquantina di questi ragazzi dei centri sociali e di queste femministe che hanno iniziato ad accerchiarci, proprio come se fossero veramente, cioè, in branco, e a buttare tutto a terra, volantini. Poi noi di solito offriamo anche delle cose da mangiare appunto agli studenti perché abbiamo visto che è più facile un po' l'approccio. E quindi hanno iniziato a buttare appunto tutto giù, a rubarci le cose, a strapparci i volantini. E una ragazza, tra l'altro, è stata anche picchiata, cioè gli hanno dato proprio dei calci. A me una ragazza ha alzato il braccio per darmi uno schiaffo, quindi insomma delle cose veramente proprio d'altro mondo. Però in questa situazione così tragica ci sono stati dei risvolti estremamente positivi perché il rettore, quando noi abbiamo inviato una segnalazione spiegando i fatti, il rettore appunto ci ha risposto dicendo che prendeva assolutamente distanze da questi gruppi di fanatici che insomma hanno fatto tutto questo e che ci tiene affinché appunto l'università sia un luogo di anche proprio cioè di libertà proprio diciamo nello scambio di idee in maniera pacifica, no? Quindi ad esempio ha detto che alle prossime iniziative ci tengo che venga proprio la polizia a controllare l'andamento ecco appunto dei vostri volantinaggi. Infatti così è stato, le prossime volte le volte dopo non abbiamo avuto problemi, quindi sotto questo punto di vista diciamo c'è stato un risvolto positivo, almeno perlomeno abbiamo cercato di dare un po' una svegliata anche proprio alle istituzioni. E poi sono stati tanti gli studenti che ci hanno contattato dicendo che era da anni che non vedevano cose del genere, infatti tanti si sono uniti, così come anche professori che ci hanno contattato dicendoci proprio di fare delle testimonianze durante le lezioni ai loro studenti, quindi comunque c'è stata una reazione, devo dire, che è stata molto molto buona. Ecco.
Questa iniziativa del rettore di prendere le vostre difese è sicuramente un aspetto positivo della faccenda, no? Però dall'altra parte, ecco, noi dobbiamo pensare che occorra la presenza della polizia per assicurare una pacifica manifestazione da parte di un gruppo di persone. Ecco, questo invece mi sembra un dato piuttosto preoccupante, insomma, perché ci fornisce la chiave di lettura per capire il pensiero unico dominante, la violenza di questo pensiero unico dominante che impedisce alle altre espressioni di pensiero contrarie la manifestazione pacifica e tranquilla. Bene, passiamo a Wanda Massa. Lei è la presidentessa dell'associazione
Vice.
Ora.
Sì,
Pronto?
sì. Sì, sono la vice.
Ah, la
No,
vicepresidente,
sì.
sì. Ecco, come nasce questa associazione? Quali sono gli scopi? Quali le iniziative che svolgete?
Sì.
Quelle che avete programmato e anche quelle che vi riservate per il futuro?
Sì, grazie. Questa associazione Ora et Labora in difesa della vita nasce nel 2008. Per iniziativa di un infermiere, Giorgio Celsi, che da sempre è impegnato in attività pro-life. Ha iniziato lui
insieme ad una volontaria del CAV, una signora molto anziana e molto coraggiosa che purtroppo da qualche anno è morta. E devo dire che in poco tempo questa associazione è cresciuta tantissimo, in particolare anche proprio negli ultimi 2 anni. E adesso siamo presenti in 14 regioni. Abbiamo come attività specifica proprio che ci contraddistingue, che organizziamo un incontro, più incontri di preghiera e testimonianza davanti agli ospedali nei giorni in cui si praticano gli aborti. E questo secondo l'insegnamento del servo di Dio Don Oreste Benzi, che proprio rimarcava l'efficacia di questa modalità di testimonianza e dove appunto ci si mette la faccia, ci si espone e si dà una testimonianza forte, tanto che è successo anche che delle mamme che si recavano proprio per abortire abbiano vista questa, vedendo i nostri cartelloni, parlando con i nostri volontari, abbiano fatto marcia indietro. E questa è una cosa molto significativa. Noi ogni mese abbiamo incontri di preghiera in oltre 30 ospedali, distribuiti un po' in tutta Italia. Poi facciamo opera di sensibilizzazione attraverso articoli, video, piuttosto che anche organizziamo conferenze compatibilmente a quelle che sono le nostre risorse economiche. E ultimamente abbiamo anche sperimentato l'efficacia di mettere delle pubblicità pro-life vicino agli ospedali. E l'ultimo che avevamo collocato, queste pubblicità sono state poi oggetto di attacchi vandalici. In particolare, quello che avevamo collocato ormai era 5 mesi che si trovava fuori della clinica Mangiagalli di Milano, che è un luogo abbastanza caldo perché è frequentato molto, è un luogo un po' simbolo. L'hanno utilizzato anche le femministe per le loro manifestazioni in difesa della 194, quindi è un luogo dove è molto scomodo, diciamo. Avevamo messo questo manifesto che rappresentava una mamma che guardava il suo bambino e c'era scritto: non fermare il suo cuore, avrà i tuoi occhi, il tuo sorriso e sarà coraggioso perché tu lo sei. Quindi un manifesto che non aveva nulla di particolarmente, diciamo, offensivo piuttosto che scioccante dal punto di vista del messaggio, eppure questo ha suscitato a distanza appunto di 5 mesi l'intervento della primaria ginecologa abortista Kusterman, che l'ha fatto rimuovere. Prima praticamente l'ha oscurato e poi è stato rimosso. E anche qui da un male però è venuto un bene, perché sono un atto così, diciamo, violento, ha poi suscitato una serie di articoli che ne hanno parlato, e quindi è stata anche l'occasione per poter parlare di queste tematiche, in particolare la difesa della vita nascente, che sono abbastanza ignorati e considerati un po' tabù in questa cultura di morte in cui siamo immersi.
Grazie, grazie Wanda. Adesso vorrei fare una domanda a Don Mark. Don Mark, se lei ha ascoltato le testimonianze, ecco, vediamo che da una parte assistiamo ad un imperante pensiero dominante, unico, che vuole imporre la sua, tra virgolette, verità, no? Dall'altro c'è però un risveglio delle coscienze. Che cosa ci può dire al riguardo?
Ma certo che semmai ci vogliono imporre con la loro dittatura della cultura della morte, certo è che quella cosiddetta verità è l'antiverità, è la negazione della verità, perché dobbiamo sempre fondare tutto sulla reale costituzione delle cose, cioè la legge naturale, ovvero la vera struttura per come sono fatte le cose, pur di vivere vivere a secondo di questa norma, di questa forma naturale di ciascun essere, e così solo arrivare al bene. E viceversa, loro rigettano questa vera natura dell'uomo, volendo imporre la loro cultura della morte, sono i negatori della realtà e quindi della verità, e semmai vogliamo parlare della loro dittatura con la quale ci impongono la verità, e allora la dittatura della antiverità, della non verità, il loro relativismo, che vuole soltanto giustificare una libertà del soggetto contro l'indipendenza dal mondo reale e dal suo ordine che gli è stato iscritto da parte di Dio. E quindi viceversa, se posso offrire un mio contributo a questa vera natura dell'uomo, dobbiamo sempre meditare sul fascino che sta in un piccolo bambino, anzi vado più a fondo, al piccolo feto che è stato concepito e per il quale posso affascinare i giovani proprio mettendomi dal loro punto di vista. Sto pensando in particolare agli adolescenti, a quanti hanno fra 12 e 18 anni, per i quali ho voluto offrire una meditazione mettendomi a guardare con i loro occhi un piccolo bambino, contemplando qui la meraviglia della vita, ovvero sia concependoli, collocandoli come fratello maggiore o sorella maggiore nei confronti di un piccolo bambino appena concepito, e facendoli, rendendoli innanzitutto sensibili, appunto dal loro punto di vista, dicendogli: guarda, tu sei stato questo, e se tu oggi esisti è solo perché tua mamma ha rifiutato la contraccezione e l'aborto. Io l'ho fatto con i miei nipotini, di mia sorella, lei ha 5 bambini, e cioè i nipotini di 15, di 13 anni, cui ho fatto l'anno scorso questo discorso dicendo: guardate, se voi siete fratelli e sorelle così numerosi è perché vostra madre è cattolica e ha rifiutato queste prassi che uccidono il bambino, il che li sensibilizza, se loro si rendono conto, si svegliano nella loro coscienza a rendersi conto che loro stessi sono nati grazie alla cultura per la vita, e quindi a renderli gli appassionati difensori di questa legge della vita e a rigettare la contraccezione e l'aborto, e poi a portarli alla ultima convivenza alla quale sono progettati loro, perché per ora sono degli adolescenti e possono ancora collocarsi come fratelli e sorelle maggiore di un piccino, di un piccolo pezzettino lì che appena è stato concepito, possono diventare gli alleati, innamorati di un fratello, di una sorella più piccola, ok? Però dal momento che io li concepisco come fratelli e sorelle maggiori, inevitabilmente si sta in loro, e l'ho contemplato, l'ho osservato nei miei nipotini, si sta fomentando, si sta sviluppando ovviamente una relazione paterna o materna nei confronti di questo piccolo fratello, di questa piccola sorella, ovvero sia non si è un fratello maggiore se non si adotta un certo qual abito protezionista nei confronti di questo piccolo bambino, di questo piccolo feto appena concepito, e non appena loro realizzano, cominciano a psicologicamente adottare un abito paterno o viceversa un abito materno, e allora che riesco a avviare in loro un cammino, uno sviluppo nella loro psiche, nella loro coscienza morale, che la loro stessa maturazione da adolescenti, che è ovviamente innanzitutto una maturazione a livello del corpo, una maturazione fisica che li fa diventare degli adulti a livello corporeo, con lo sviluppo naturale della loro sessualità, posso allora accompagnare e imprimere nel loro profilo, nel loro sviluppo di presa di coscienza del loro corpo e della loro identità sessuale, questo viscerale e intrinseco carattere paterno e materno, che è la natura, la vocazione della sessualità, e in base a questa presa di coscienza, a questa esperienza attraverso la fraternità nei confronti di un piccino, di un piccolo fratello, di una piccola sorella, posso quasi naturalmente educare la loro identità sessuale a questo carattere responsabile e appassionato della vita. E qui sto arrivando all'altro argomento che volevo preparare stasera per i miei amici giovani, che sarebbe il tema della vita in sé, che dobbiamo un attimino vedere a livello filosofico e poi teologico che cos'è la vita. La vita in genere è l'esistenza degli esseri che possono gestire la loro esistenza per se stessi. Aristotele ci insegna la vita e l'essere o l'esistenza che si può muovere se stessa, e cioè che ha una certa padronanza della propria esistenza quotidiana. A differenza delle pietre che stanno lì annoiate, inerte, senza capacità di muoversi se stesse, ebbene un vivente ha un certo qual dominio dei propri atti quotidiani. Così dicasi delle piante, degli animali e degli uomini. E più precisamente andiamo più a fondo del tema di questa capacità dell'autodominio dei propri atti. Vediamo come la vita veramente è la capacità di un essere di difendere la propria esistenza contro il suo nemico naturale, e questo altro non è che la morte. In effetti la vita è l'opposto della morte. Quindi arriviamo a contemplare già a livello filosofico che l'idea della vita e di conservare l'esistenza, di escludere la morte. Ma questo, per così dire, nelle piante, negli animali che sono anche dei viventi, sono possibili in maniera molto imperfetta, molto limitata, perché la morte, cioè essere legati al corpo, non solo è una proprietà intrinseca alla vita degli animali e delle piante, ma è per così dire l'orizzonte al di fuori del quale questi poveri viventi animali e vegetali non riescono a oltrepassarsi, ovvero sia la loro vita e purtroppo fallisce e perde la battaglia necessariamente nei confronti della morte. Oltre la morte del corpo di un animale e di una pianta, non è vita possibile, ovvero sia l'idea comune della vita, che prima avevo definito come difesa della propria esistenza nei confronti della morte, e quindi conservare la vita, per conservare l'esistenza, ovvero perpetuare in modo definitivo la vita contro una morte, e quindi questo è impossibile. Viceversa, vi offro un vivente che per la sua natura, e qui ritorno al discorso dell'inizio, per la sua costituzione intrinseca incontestabile anche da parte degli aportisti, vi offro un certo essere che possiede la capacità di vivere davvero naturalmente e quindi necessariamente per la sua costituzione, e dell'essere umano. È indispensabile che noi ci riferiamo ai nostri padroni, ai nostri antenati della cultura europea, che sono i filosofi dell'antica Grecia, e qui vi voglio far presente l'illustre filosofo Platone, che è riuscito già ben prima del cristianesimo a fare la dimostrazione della immortalità dell'anima, facendoci notare che l'essere umano è un essere dotato di una capacità che chiamiamo l'intelligenza o la ragione, che ci rende capaci di fare degli atti che non sono più legati al corpo, il quale corpo in effetti inesorabilmente ci condanna prima o poi alla morte, ma Platone ci offre un ambito dell'esistenza dell'uomo dove lui può dire di esistere, cioè nel suo pensiero, nei nostri pensieri, che sono astratti e cioè separati dal corpo e dalla materia, e dal momento che tu mi offri un ambito dell'esistenza che veramente è puro, cioè separato dalla materialità, ti devo concedere che qui hai una esistenza naturalmente immortale, visto che mi hai offerto una operazione immateriale e incorporea. E visto che ogni essere umano, ogni bambino, ogni feto concepito possiede già la natura umana, sappiamo con certezza che qualsiasi feto è un essere capace di una vita immateriale, cioè spirituale, e non parlo già della vita religiosa, ma semplicemente della vita capace di una immaterialità. Ebbene, che ogni feto è naturalmente immortale perché possiede una anima capace di una vita intellettiva ragionevole, con la ragione, e quindi con Platone si può dimostrare che nonostante questo essere umano prima o poi muoia nel suo corpo, necessariamente persiste e continua nell'esistenza non finita. Ed ecco dove definitivamente trionfa l'idea comune della vita. La vita umana che continua a persistere dopo morte è il trionfo dell'idea della vita comune, dell'idea comune della vita, si difende dalla morte, certamente. Vi rendete conto, giovani voi, a che punto l'aborto è allora un'offerta all'idea nobile comune della vita, che soltanto in noi viventi umani è stata realizzata nella sua perfezione. Tu, se tu fai un aborto, allora contraddici l'intera idea, l'intero sistema, le fibre del tessuto che è la nostra esistenza, che si chiama vita senza termine. E concludo dicendo che se ogni essere umano è necessariamente e naturalmente capace nella sua anima, che è dotata di capacità immateriali, a esistere in eterno, certo è che questa vita umana, che è proiettata, che è capace naturalmente a vivere in eterno, ebbene è fatta per la vita eterna in pienezza, e cioè esiste un certo essere in pienezza, che è la pienezza dell'esistenza, della perfezione pura dell'esistenza eterna, ed è Dio. Per cui se ogni essere umano, per la sua natura umana, per la sua anima insita, che gli è stata infusa nel suo concepimento passivo, nel momento in cui l'atto sessuale dei suoi genitori è riuscito a termine a far concepire un bambino, Dio infonde l'anima spirituale ed immortale. Naturale è altresì che ogni anima umana capace di vita interna ha il potenziale di partecipare all'essere perfetto, che è Dio. Dico, ha il potenziale. Pensate, giovani miei, che tutti noi abbiamo un potenziale, abbiamo dei talenti, e non ho bisogno di spiegarvi che voi avete ricevuto i vostri talenti da Dio appunto nel momento del vostro concepimento per attivare questi vostri dei talenti, questo vostro potenziale che è stato messo quasi come un seme nel vostro corpo che dovreste sviluppare lungo la vostra vita. E cioè tutti noi abbiamo in potenza, abbiamo il potenziale, siamo per la nostra natura di vita immortale, di autentica vita in pienezza, cioè immortale per l'eterno, abbiamo iscritto nel nostro DNA che dovremmo raggiungere la vera vita perfettissima, che è la vera vita di Dio, che però non possiamo, per il nostro solo potenziale che ci è dato con la nostra natura immortale e spirituale, di per noi stessi. Vi posso fare un paragone? Il vostro potenziale vi sta nella vostra anima, ma non è detto già che lo poteste realizzare, ci vogliono tante condizioni, tanti aiuti per poterlo realizzare. Dovreste farlo, dovreste darvi da fare, ma ci vuole tanto. Ebbene, per la nostra vita umana, che è vita in pienezza, cioè immortale in eterno, con questo stesso sta definito che siamo fatti per la vita insieme a Dio, che è la perfetta vita eterna, a contemplare il vivente assolutamente immenso che è Dio, che ci rivela in ultima analisi il nobile progetto della vita, ma come esseri umani abbiamo soltanto un potenziale, una disposizione quasi passiva, ovvero sia per raggiungere Dio veramente e andare in paradiso ci vuole oltre la nostra sola anima umana e ci vuole per lo più la grazia santificante sulla quale avevo parlato l'altro giorno sempre qui a Radio del Buon Consiglio, e questa grazia viene donata solo nel battesimo, ovvero sia la finalità.
Don Marco, mi scusi un attimo se la interrompo perché voglio vedere se è in linea la dottoressa Virginia Coda Annunziante.
Sì, Claudio, buonasera, sono in linea e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Buonasera, grazie. Ecco, so che lei ha i minuti contati, per questo ho interrotto Don Marco.
No. No, ma mi interessava molto sentire Don Mark, perché è sempre, sempre molto profondo nelle sue analisi.
Allora, lei può restare allora ancora in linea, va bene?
Sì, assolutamente.
Allora prego Don Mark, se vuole avviare verso le conclusioni.
Sì, veramente stavo finendo veramente, perché arrivo, a, se così volete, al gioiello, al tesoro ultimo della vita che ci disvela in assoluto l'ideale della vita. Ecco, l'idea comune della vita è esistere senza fine, tutti noi uomini ne siamo capaci, ma il tragico che con questa sola esistenza a non finire, non è detto che abbiamo la perfetta vita alla quale però è fatta ogni anima vivente umana, che è la sola beatitudine in paradiso a vedere Dio, che è la rivelazione della vita ideale, la vita perfettissima che ci è data solo nella grazia, che però corrisponde al potenziale che sta in noi a vivere eternamente, sicché ogni feto concepito è stato concepito con la sua vita immortale destinato a ricevere la grazia, ma la grazia può essere data solo nel battesimo. Ti rendi conto che vuol dire abortire un feto, abortire un bambino in viaggio verso il battesimo che dovrebbe ricevere e con il quale solo può entrare nella vita eterna in senso autentico, la vita santa in paradiso? È da dire che chi abortisce un bambino non può distruggere la vita in fondo. Gli abortisti sono come il demonio, i nemici disperati del regno di Dio. Possono offenderlo, possono guastarlo, possono distruggere tante famiglie, ma non possono mai distruggere l'essenza della vita, l'esistenza immortale. ma vi devo dire che i bambini abortiti soffrono in eterno della privazione della finalità ultima della loro idea di vivere, ovvero di entrare nella pienezza di vita in paradiso. È importante indicare che il bambino abortito vive, grazie a Dio, resiste infallibilmente alla morte eterna, vive nella sua anima, ma entra solo nel cosiddetto limbo, un luogo di felicità eterna, e siamo ben consolati di sapere che i bambini abortiti finiscono in uno stato di felicità eterna, ma non è quella della vita santa in pienezza, che è la contemplazione del Dio. Ed ecco, se voi volete, il fondamento supremo della malvagità dell'aborto, che è una contraddizione alla logica della vita, perché di sicuro, almeno vince in questo, a bloccare la donazione della grazia santificante. E quindi tutto questo si unisce in un solo tema della vita sulla quale volevo meditare stasera. Grazie della vostra pazienza.
No, grazie a lei per la profondità della sua riflessione, Don Marx, che sempre ci arricchisce. Ecco, Virginia, siamo giunti alla nona edizione della Marcia per la Vita. Ce ne parli un po'.
Sì, Claudio, innanzitutto grazie per questo invito sempre a Radio Buon Consiglio, da cui partecipo sempre con grande gioia. Ho sentito appunto parte degli interventi precedenti, anche quello che ha raccontato Wanda della loro associazione, ed effettivamente anche la marcia si inserisce in tutto questo numero di attività, di eventi che vengono svolti in favore della vita. Ed effettivamente noi ormai siamo giunti alla nona edizione, avendo iniziato nel 2011, e vogliamo effettivamente mettere al centro l'importanza della difesa della vita e renderlo anche nello spazio pubblico. Cioè, vogliamo dare un messaggio forte e chiaro che sulla vita non ci possono essere compromessi possibili, e che per cui le leggi che attentano alla vita, come la legge 194, è una legge assolutamente ingiusta e che va abolita. Siamo chiaramente quest'anno anche con un messaggio molto forte sul tema dell'eutanasia, perché come sapete c'è già l'iter alla Camera su cui stanno discutendo, e poi dopo c'è la Corte Costituzionale che prevede un verdetto entro settembre, per cui il rischio che l'eutanasia, o una forma larvata di eutanasia che poi dopo prepara chiaramente le porte a una legge più diffusa, potrebbe arrivare entro l'anno anche in Italia, e per cui è un punto su cui bisogna assolutamente aprire gli occhi. E poi un altro aspetto, a mio avviso, molto importante, è quello che ha anche sollevato sia Chiara Chiesi che Wanda Massa, è il fatto che ormai viviamo in una società in cui non abbiamo più il diritto di espressione, la libertà di espressione, e per cui ci vogliono impedire l'accesso all'università per chi non la pensa come loro, vogliono togliere dei cartelloni pubblicitari o per chi espone semplicemente un amore per la vita, cioè vogliono assolutamente toglierci appunto la possibilità di parlare. E questo principalmente perché? Perché sanno benissimo che poiché la forza della verità è una forza straordinaria, quando la verità si manifesta ufficialmente, l'uomo la coglie, la prende, per cui anche i giovani sono attratti dalla verità, ed è per questo che loro temono moltissimo questi messaggi, perché l'errore, chiaramente il male, l'errore teme sempre la verità, il bene. E allora la marcia vuole essere anche questo, vuole essere un momento di raccolta di tutti gli uomini di buona volontà che oggigiorno si sentono questo dramma di una società che ormai ha imboccato una strada veramente nichilista, una strada di una cultura della morte che sta uccidendo profondamente nel corpo e nell'anima la nostra società, E allora, ecco, vuole essere un richiamo a tutto questo e vuole cercare di portare per cui in piazza, nello spazio pubblico, per far vedere che ci siamo, che siamo tanti, che non ci arrendiamo e che finché ci saremo questa cultura della morte non potrà mai avere il sopravvento. E questo è il messaggio forte che la marcia vuole dare. È chiaro, Claudio, che sappiamo benissimo che in una situazione come quella di oggi, in una società come quella di oggi, in cui purtroppo siamo sommersi da una dittatura del pensiero unico che si impone attraverso i social, attraverso i giornali, attraverso tutti i mass media, la nostra è una flebile voce, se vogliamo. Però siamo convinti che ognuno di noi deve fare qualche cosa e deve fare lo sforzo per riaffermare i principi e proprio per riaffermare la difesa della vita e l'amore alla vita. E per cui poi dopo sappiamo che solo Nostro Signore, solo la Madonna potrà veramente ottenere una vittoria anche in questa società, però noi dobbiamo offrirgli il nostro sforzo, dobbiamo offrirgli come nel miracolo dei pani e dei pesci, no? Noi dobbiamo portare quel nostro piccolo pane al Nostro Signore e fare vedere che noi questo possiamo fare ed è poca cosa, però poi dopo lui da questo piccolo pane fa un miracolo straordinario. Ed ecco, per cui anche se sappiamo che siamo pochi, questo non ci deve spaventare, ma dobbiamo andare avanti con ancora più determinazione e ognuno di noi deve essere cosciente che può far la differenza, che per cui non è che uno può dire no, beh, ma io me ne sto a casa tranquillo, tanto le cose non possono cambiare, il mio contributo non vale niente. E invece sappiamo che il contributo di ognuno di noi, lo sforzo di ognuno di noi può invece fare una profonda differenza, perché il Signore vede nel profondo dei cuori, vede quanto impegno noi ci mettiamo. Per cui l'appello della marcia è sempre quello, veramente l'appello di fare questo sforzo nella vita quotidiana e un giorno all'anno almeno nel venire a Roma, per cui il 18 maggio, perché sarà un momento sempre molto importante di farci forza a vicenda, di essere lì tutti insieme e di offrire per cui a Dio questo nostro impegno e questo nostro sforzo.
Eh sì, direi che effettivamente la marcia della vita si pone anche come un momento di riflessione, come testimonianza e dovere di testimonianza che noi cristiani abbiamo e che appunto non possiamo lasciarci sfuggire standocene comodamente in casa o lasciandoci prendere, come diceva lei appunto Virginia, dal senso di
impotenza quasi.
Impotenza, esatto, sì, impotenza sì, appunto. Sì, e sì. Anche perché un giorno dovremmo render conto, no? E quindi tra 30-40 anni forse i nostri nipoti, i nostri figli ci chiederanno ma tu cosa facevi, cosa hai fatto quando...
È proprio vero, Claudio, infatti una cosa su cui rifletto spesso, da una parte noi dovremmo render conto sotto due aspetti, io penso, da una parte appunto esatto alle future generazioni, no? Ai nostri figli che se non ci hanno visto combattere, se non ci hanno visto reagire, penseranno che va tutto bene, che per cui non c'è bisogno di fare nulla e che per cui bisogna seguire la corrente, per cui quando poi la situazione sarà sempre più complicata, sempre più difficile, loro effettivamente diranno ma come? Voi ci avete lasciato questa società, voi avete fatto sì che vivessimo in questa società che è una società appunto che ha girato le spalle a Dio, che offende a Dio con tutte queste leggi che gridano vendetta al cospetto di Dio, perché da una parte le future generazioni ci chiederanno conto, ma principalmente io penso spesso che chiederà conto Dio stesso nel momento del nostro giudizio, no? Perché ci dirà ma voi come quando nel Vangelo Gesù dice, ma era proprio fra l'altro un Vangelo abbastanza recente, no? In cui dice ma quando avevo fame mi avete dato da mangiare, quando avevo sete e ad altri dice quando invece avevo fame non mi avete dato da mangiare. Ecco, Dio ci dirà ma quando c'era da difendere i miei diritti, no, i diritti di Dio sulla società, dove eravate voi? No, dove eravate? Perché non avete alzato la voce? Perché non avete ribadito che la società, tutta la società in cui noi viviamo, tutto il mondo deve essere sottomesso alla legge di Dio, e per cui aver richiamato questo principio, non dimenticando mai che nostro Signore è re della società, per cui la regalità sociale di Cristo è un dato di fatto oggettivo, no? che ci ha sempre trasmesso tutta la tradizione della Chiesa, per cui pensare a questo e per cui sentirsi dire ma cosa avete fatto voi, ecco, penso che questo è un qualche cosa che nessuno di noi vorrebbe sentirsi dire, no, dal nostro Signore, e per cui dobbiamo già da adesso prendere in mano questa situazione, per cui fare quello che è possibile per ribadire i diritti di Dio sulla società e non lasciarci sfuggire nessuna occasione, sia appunto nella nostra vita quotidiana, perché abbiamo sempre da incontrare familiari, colleghi sul lavoro, chi che sia, insomma, vicini di casa con cui poter parlare e fare un apostolato, e già questo è importantissimo, però è anche molto importante questo aspetto del dibattito pubblico, perché noi dobbiamo ritornare nell'arena pubblica, è lì che noi dobbiamo ribadire anche i diritti di Dio, perché Dio ha diritto non solo su ognuno di noi, ma sulla società intera, proprio sulla collettività, ed è lì che è lo scontro che oggi si pone, che magari non era così necessario anni fa, decenni fa, diciamo, perché la società era cristiana e per cui questo, diciamo, era meno messo in dubbio, ma oggigiorno invece, direi almeno dal 68 in poi, è messo in dubbio nelle fondamenta questo principio, e per cui noi non possiamo, noi in quanto cattolici battezzati e crismati, non possiamo su questo punto qui non intervenire e intervenire con una nostra presenza nello spazio pubblico, perché lo spazio pubblico appartiene anche a noi e non possiamo lasciarcelo sfuggire.
E certo, pubblico vuol dire di tutti, quindi anche
esatto,
mio, quindi
esatto, esattamente.
Bene, ecco. Grazie Virginia per l'impegno che ormai da anni dedica a questa meravigliosa battaglia, e grazie sì. Per l'entusiasmo che ci trasmette anche con le sue parole, con la sua voce, insomma.
Grazie Claudio, comunque spero poi di risentirvi sempre alla Radio Buon Consiglio, perché è sempre per me una gioia poter partecipare appunto a queste trasmissioni, e grazie anche per l'appoggio che voi date, e spero appunto che molti radioascoltatori potranno essere con noi in piazza il 18 maggio, ecco, segnatelo già tutti quanti nelle vostre agende, il 18 maggio a Roma.
Bene, noi saremo sempre a fianco per la battaglia per la vita. Grazie.
Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie Claudio, e anche un saluto a Don Marco, a Wanda e a Chiara.
Grazie,
Ave Maria. Grazie, ciao Virginia.
Ciao.
Allora Chiara, torniamo un attimo a te. Dunque, lo Stato di New York recentemente ha approvato una legge cioè ha dato la possibilità di abortire anche fino al nono mese, se non vado errato. Quindi si passa dall'aborto all'infanticidio vero e proprio. È una conseguenza, diciamo, un po' naturale, se vogliamo, no? Perché nella misura in cui ci abituano al disprezzo per la vita, l'aborto è un atto di disprezzo per la vita, e non si capisce perché poi la vita si può disprezzare fino al terzo mese, e non si può disprezzare anche al quarto, al settimo, al nono, e forse anche magari se si andrà avanti di questo passo si rischierà pure di avere qualche legge che prevede l'uccisione di un bambino già di un anno, di due anni, se magari presenta delle caratteristiche non desiderate. Bene, ci vuoi parlare un po' di quanto è accaduto a New York, e beh, insomma, così per grossi capi naturalmente, e se voi avete in programma delle iniziative anche nello specifico per combattere un po' per pubblicizzare più, per combattere questa cosa che è accaduta?
Sì. Allora, noi appunto proprio nel mentre dell'approvazione abbiamo fatto soprattutto molta sensibilizzazione sui nostri social, scrivendo articoli e facendo vedere proprio il video di come è avvenuta proprio l'approvazione della legge. L'approvazione di questa legge è avvenuta tra le risate e gli applausi. Ecco, quindi noi abbiamo proprio fatto capire bene proprio alle persone che ci seguono che questi governatori diabolici hanno approvato questa legge ridendo. Ecco, quindi già questo ci fa capire appunto proprio che la diabolicità, possiamo dire, proprio di tutta questa di questa legge, di tutto questo sistema. Allora, la cosa veramente tremenda, penso, di tutto questo è che nella legge viene definita persona il bambino già nato, quindi appunto il bambino non nato non viene proprio assolutamente considerato come persona, quindi l'aborto è possibile fino a un istante prima della nascita e tra l'altro è molto interessante vedere anche proprio le reazioni degli abortisti, parlo appunto degli abortisti italiani che ci seguono nella nostra pagina, che appunto quando hanno saputo di questa legge molti sono rimasti, come dire, assolutamente esterrefatti, dicendo appunto ma insomma non è possibile una cosa del genere, non ci credo, quindi prima hanno negato l'evidenza, poi nel momento in cui come dire hanno capito che non era una fake news ci hanno detto beh però in effetti è anche una cosa logica, perché se io ammetto l'aborto al terzo mese perché non lo dovrei ammettere al nono. Io vorrei ricordare tra l'altro che questo ragionamento è stato fatto anche da un filosofo australiano che si chiama Peter Singer, il quale ritiene sostanzialmente che il bambino appunto di un anno, di due anni, il bambino insomma neonato, così come appunto il bambino di un anno, due anni, possono semplicemente, afferma lui, essere soppressi in quanto non hanno coscienza di loro stessi. Cioè lui dice proprio che uno scimpanzé, un animale, ecco, ha più diritto di vivere di un bambino. Quindi ecco, vediamo appunto come dire, la conclusione, io la definisco appunto proprio ancora una volta diabolica di tutto questo ragionamento perverso. Però come dicevi appunto tu Claudio, in realtà cioè è un, come dire, è un ragionamento che ci si arriva in un certo senso piano piano, perché se io ammetto l'aborto fino al terzo mese perché non lo dovrei ammettere al quarto, perché non al quinto e perché non fino al nono, quindi diciamo è un qualcosa appunto che in realtà, come dire, cioè che ha in un certo senso un filo conduttore, ecco. Tra l'altro anche proprio la nostra stessa legge 194 dice di permettere l'aborto fino al terzo mese, ma poi di fatto in situazioni, come dire, particolari lo ammette anche molto più avanti, quindi per dire che comunque anche noi siamo vicini anche proprio a questo tipo di mentalità. Tant'è vero che infatti anche noi quando andiamo proprio nelle università e facciamo questo ragionamento agli studenti, come dicevo prima, gli stessi studenti ci dicono vabbè sì, se lo ammetto al terzo perché non lo dovrei ammettere anche più avanti, ecco, quindi ormai è un qualcosa che è entrato appunto proprio nella logica della persona, ecco, tutto questo, quindi noi quello che facciamo e che continueremo a fare è sempre dire la verità, soprattutto nelle università che sono appunto i luoghi di formazione, dovrebbero essere luoghi di formazione per eccellenza, quindi noi andiamo lì e diciamo la verità nonostante appunto le aggressioni, nonostante le enormi difficoltà che incontriamo talvolta. E poi soprattutto portiamo dati scientifici precisi, cioè facciamo vedere com'è un bambino a 12 settimane, e facciamo magari vedere appunto anche proprio i piedini di un bambino di 12 settimane, perché ci stanno appunto questi piccoli piedini a forma di spillette che noi distribuiamo e che fanno vedere bene proprio l'umanità del bambino concepito. E poi ecco, facciamo appunto, continueremo a fare soprattutto formazione, perché alla fine qualcosa del genere si può sconfiggere soltanto appunto riportando la verità.
Ecco, ma tu prima parlavi di Peter Singer, ma la cosa più sconvolgente è che personaggi come questi poi ricoprono docenze universitarie che insomma veramente sono dei criminali e vengono premiati con le docenze universitarie. Questo per dire il clima a senso unico in cui siamo immersi. Vorrei fare un'ultima domanda a Wanda per poi chiedere a Don Mark la benedizione conclusiva. Ed è questa: noi abbiamo parlato nel corso di questa trasmissione, ecco, Virginia accennava alla questione dell'eutanasia, no? Che è un problema appunto purtroppo molto grave. Effettivamente c'è già in discussione una legge alla Camera, una proposta di legge alla Camera. Ma anche Don Mark diceva appunto che il nemico naturale della vita è proprio appunto la morte. E mi sembra che voi come associazione, Wanda,
Sì.
ecco, l'associazione si dedica anche, diciamo, al tema dell'eutanasia. Avete riportato un po' in auge la storia di
Eluana,
eh?
forse di Eluana e anche
No, parlo dell'ultimo caso del.
Vincent Lambert, allora.
Esattamente, sì. Ecco,
Sì.
ce ne vuole parlare un po', perché questa è, diciamo, una storia non molto conosciuta, come ovviamente lo è stata quella di Eluana Englaro, che ha fatto scalpore a suo tempo, come i bambini appunto londinesi.
Certo, infatti è inquietante che non sia così conosciuta questa storia, perché questo è un uomo, fra l'altro, che è sopravvissuto a diversi tentativi di eutanasia omissiva. Addirittura lui è in queste condizioni di stato vegetativo che è molto simile alle condizioni in cui versava Terry Schiavo.
Wanda,
O...
scusi se la interrompo
Sì,
subito. Diciamo per i
sì.
nostri ascoltatori che
Sì.
eutanasia omissiva vuol dire togliere l'acqua, togliere il cibo. Ecco,
Esatto.
specifichiamolo bene, quindi non siamo di fronte ad un tentativo di accanimento terapeutico,
Assolutamente, no,
di
infatti.
mantenere in vita una persona a tutti i costi, no? Ma è una persona
Esatto.
che sta in vita soltanto ha bisogno di qualcuno che lo nutra, perché non può farlo da solo, non può deglutire.
Esatto, e però sono proprio queste le condizioni, non è attaccato a nessun respiratore, è una persona che appunto semplicemente ha un sondino nasogastrico, comunque viene aiutato nelle fasi proprio di idratazione e nutrizione. Però sono persone che hanno gli occhi aperti, rispondono anche a degli stimoli, perché questa persona, Vincent Lambert, quando si avvicinano i suoi genitori, i suoi fratelli, lui comunque volge lo sguardo verso di loro, gli sorride, comunque mostra in qualche modo di comprendere, anche se non ha la possibilità di esprimersi, comunque proprio manifesta qualche modo di riconoscerli, di comprendere i suoi familiari che gli stanno vicino e sono quelli che si battono, i suoi genitori, i suoi fratelli, perché venga comunque tenuto in vita, non venga praticamente soppresso proprio attraverso appunto la sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione. Purtroppo invece c'è la moglie che è di tutt'altro avviso e quindi proprio in un primo tentativo di eutanasia è stato subito da Vincent Lambert nel 2013 quando appunto per tantissimo diverse settimane gli sono state sospese l'idratazione e l'alimentazione. L'idratazione era stata limitata a 200 ml, quindi praticamente l'equivalente di un succo di frutta, era tutta l'acqua che gli veniva data nelle 24 ore, e l'alimentazione invece sospesa completamente. E di questo se ne è accorto dopo qualche settimana un fratello. Diciamo, il dottore dell'ospedale non aveva praticamente informato i genitori di questo trattamento che veniva applicato al loro parente, a Vincent. E quindi è iniziata una battaglia giudiziaria che si è trascinata anche in diversi gradi, è stata coinvolta anche il Tribunale Consiglio d'Europa. Purtroppo adesso, diciamo, è rimasto un ultimo grado di giudizio, che è il Consiglio di Stato, che deve ancora esprimere il giudizio finale, diciamo, sulla sorte di quest'uomo. E purtroppo, appunto, la moglie nel frattempo si è trasferita in Belgio, chiedendo che il marito venisse a sua volta trasferito lì, perché appunto in Belgio la legislazione è molto più liberale e quindi se Vincent Lambert venisse trasferito lì non ci sarebbero problemi ad applicare invece l'eutanasia attiva, che significa sopprimerlo ad esempio attraverso un'iniezione o comunque lo stesso tipo di eutanasia che ad esempio si applica nelle cliniche Clinica Dignitas in Svizzera, per intendersi. E adesso veramente la sua situazione è assolutamente tragica. C'è un sito in francese, dice Soutien Vincent Lambert, noi sosteniamo Vincent Lambert, che aggiorna periodicamente sull'andamento di questa vicenda, e purtroppo diciamo, per il momento io ho controllato anche recentemente, anche oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti riguardo appunto questa causa e quest'ultimo consiglio di Stato che deve dare appunto un giudizio finale sulla sua vicenda. E la cosa molto tragica appunto che nel caso per esempio di Terry Schiavo c'era stato, anche se era molto più lontano da noi, se ne era parlato di più, lo stesso anche il caso di Leon Englaro, anche se hanno avuto esiti assolutamente tragici. E adesso diciamo di Vincent Lambert se ne parla molto poco, ecco.
Beh, grazie.
Sì, prego.
In effetti l'eutanasia, Wanda, diventa un mezzo per eliminare persone scomode, no?
Esatto, sì.
E quando si parlava anche di Terry Schiavo, insomma, pare che il marito, insomma, avesse già tradito la moglie, e insomma, esatto. Mi sembra che sia una situazione di questo genere, quindi ed era l'unico che lottava perché la moglie fosse
eliminata. Sì, infatti, era un elemento scomodo a quel punto.
Ucciso, appunto, quindi esatto. Una ragione in più per non approvare l'eutanasia, insomma, ecco, perché effettivamente, vabbè.
La cosa tragica è che non si pensa che potrebbe capitare a ciascuno di noi, perché
sì,
chiunque di noi potrebbe poi, adesso in salute, a causa di un incidente, una malattia, qualsiasi, trovarsi in queste condizioni, nella tragicità di non poter esprimere la propria volontà e trovarsi questa condanna a morte, tra l'altro atroce peraltro.
Esatto, ma c'è anche da dire questo, che se ci abituiamo alla mentalità eutanasica, se posso dire così, ecco, può succedere un po' come è successo per l'aborto, cioè alla fine noi, i medici, non avranno neanche più non si porranno neanche più il problema di avvisare i familiari, come insomma è stato fatto anche nel caso di Vincent, no?
Certo.
E quindi si sentiranno autorizzati perché la mentalità ormai è quella per cui il malato, l'anziano che viene portato in ospedale, che magari non è attenzionato particolarmente dai parenti, diventa certo. Insomma, una persona scomoda che è possibile eliminare senza neanche farsi troppi complimenti, senza neanche avvisare appunto i familiari e lasciare, insomma, quasi come se fosse un atto compassionevole, insomma, nei confronti di queste persone.
C'è anche un altro rischio, ci saranno medici che proprio in virtù anche della nostra legge sulle DAT avranno paura di ripercussioni legali e quindi diventeranno meri esecutori di quelle che sono le volontà di queste persone, magari espressi molti anni prima. E
quindi,
magari
come sì. Trasformare la onorevole professione che si fa col giuramento di Ippocrate in boia.
Esatto, esatto. Uno svilimento della professione medica, davvero. Tristissimo.
Bene, siamo in chiusura. Don Marc, ci affidiamo a lei per un pensiero brevissimo finale con la benedizione e poi chiudiamo.
Sì, vorrei soltanto concludere dicendo che non mi sento molto felice sentire quando si dice che loro, i nemici della vita, vogliono imporre la loro verità perché in effetti non credono nella verità. Tutto il problema è molto spirituale, profondamente umano, non credono nella verità e quindi vogliono, sarebbe quasi più appropriato dire, vogliono imporre il loro nichilismo. Comunque, io volentieri vi imparto la benedizione includendo tutti i bambini in pericolo di aborto e anche quelli abortiti che per la grazia di Dio possono sempre ricevere anche il battesimo e l'assunzione nel cielo eterno. Dominus vobiscum. Per intercessione, beati di immacolate Vergini Marie, mediatrici somni muratiarum, repliat vos omnibus benedictionibus celestibus et terrestribus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Santa notte.
Ave Maria, grazie. Grazie a tutti.
Ave Maria, grazie.
Ave Maria, buonanotte.
Santa notte, santa notte.
Santa notte.